Poiché dunque abbiamo superato, io il limite raggiunto dai legati prima di me, voi quello raggiunto dai precedenti eserciti, noi abbiamo notizia precisa degli estremi confini della Britannia. Non perché la conosciamo più o meno vagamente, ma perché la teniamo occupata con gli accampamenti e con le armi. La Britannia è ormai tutta scoperta e tutta soggiogata. Spesso, durante le marce, quando le paludi, i monti, i fiumi vi travagliavano, io udivo le voci dei più prodi. Quando si offrirà la vista del nemico? Quando potremo attaccarlo? Eccolo, uscito dai suoi nascondigli. Ecco esauditi i vostri voti. Ecco il campo aperto al vostro valore. Tutto vi sarà favorevole se avrete vinto, come tutto vi sarà contrario se sarete vinti.
Bar Storia. Storie di storia nel tempo di una birra. Un podcast di Riccardo Pinto e Costantino Pompa.
Bentornati al Bar Storia e benvenuti ad Ad Ferrum, che è la rubrica che io, che come ormai avete imparato a capire, sono Costantino, terrò orfano del mio compagno di avventure Riccardo, che però ovviamente tornerà per la rubrica centrale, è chiaro, e che almeno, insomma, come avevamo detto, tratterà di storia militare, che è, diciamo, la mia passione, quella a cui insomma mi sono sempre appassionato e soprattutto quella che mi piaceva molto studiare ai tempi dell'università. Per questo ho deciso di fare questa rubrica singola e che a seconda della stagione tratterà di ambiti diversi. In questa prima stagione, insomma prima stagione di Ad Ferrum, seconda stagione del Bar Storia, tratterà delle grandi battaglie che mi hanno appassionato, quindi in linea generale un po' ovunque nella storia, mentre nelle altre ho delle sorprese in serbo per voi, ma insomma sarà materia per le prossime stagioni, diciamo. Per questa prima puntata in realtà non tratterò una battaglia che mi ha appassionato particolarmente, l'ho dovuta leggere in questi periodi per prepararla, anche se in realtà è insomma una bellissima battaglia. Perché? Perché come prima puntata ho deciso di prendere lo slancio dalla rubrica che io e Riccardo stiamo tenendo, no? Durante, diciamo, la serie principale. Quindi, visto che si parla di Scozia, ho deciso di raccontarvi una battaglia combattuta in Scozia, però al tempo di un popolo che io e Riccardo amiamo, no? Insomma, avete imparato tutti quanto amiamo i romani, e infatti vi parlerò di una battaglia combattuta al tempo dei romani. Si tratta della battaglia del Monte Graupio, che peraltro ve l'avevo già anticipato, combattuta nell'84 d.C. tra i romani e il popolo dei Caledoni, che possiamo dire, no? Diciamo, forse sono i primi scozzesi di cui abbiamo notizia, e che sostanzialmente decreta la finale sottomissione della Britannia al popolo romano. Perché? Perché ovviamente diciamo è l'ultimo tassello prima della tranquillizzazione, diciamo, si può dire in un certo modo, della Britannia. La Britannia era stata un territorio molto difficile da soggiogare, nonostante le conquiste dell'imperatore Claudio c'erano state numerose ribellioni e che erano in realtà fallite, nel senso che insomma erano state poi sconfitte soltanto perché i popoli britanni, per quanto bellicosi, era difficilmente si riuscivano a organizzare, e infatti proprio per questo i romani, con la loro insomma leggendaria, no, tattica del divide et impera, erano uscite poi a soffocare queste rivolte. Però c'erano sempre problemi, e infatti questo è uno di quei problemi, nel senso che quando, insomma, nel periodo di cui stiamo parlando c'è una forte ribellione di alcuni popoli della Britannia, e per questo è necessario un generale e un governatore di polso molto importante. Per questo viene scelto un veterano delle, in realtà delle guerre in Britannia, perché come soldato, insomma come legionario, c'era già stato. Si parla ovviamente di Cneo Giulio Agricola, che dopo aver, diciamo, no, dopo essere stato dal lato giusto della politica, perché aveva insomma combattuto con Vespasiano, era riuscito insomma a fare carriera, e durante il periodo, insomma, quindi nel 78 d.C., viene insignito della possibilità di essere governatore della Britannia. E grazie a questo riesce a fare una fortuna militare. Perché? Perché sostanzialmente si riprende tutti i territori che Roma aveva perso nell'Inghilterra e nel Galles, e successivamente inizia poi a viaggiare in avanti, insomma, verso nord, verso le coste di quella che i romani chiamavano Ibernia, e sostanzialmente riesce poi piano piano a finire questa avanzata come? Con sostanzialmente una doppia linea in marcia: da una parte la flotta che seguiva la costa per aiutare invece la colonna di fanteria, quella, la colonna a piedi che risaliva i monti, ma e soprattutto serviva a impaurire anche i popoli, insomma, che magari non erano così esperti di marina come potevano essere i romani, e soprattutto a erigere insomma forti di osservazione e grossi accampamenti, anche per evitare che questa colonna insomma in marcia a piedi venisse comunque sempre attaccata. E quindi sostanzialmente grazie a queste accortezze riesce a penetrare all'interno di questo territorio dell'Ibernia, e sostanzialmente poter da lì fare una base per attaccare i territori che ancora erano liberi, diciamo, in un certo senso, che ancora si ribellavano. E sostanzialmente praticamente nei territori della Caledonia, cioè quindi quella che sostanzialmente è la Scozia del Nord che conosciamo oggi. Questa Caledonia però insomma non voleva assolutamente avere a che fare con i romani, anzi i caledoni per molto tempo evitano lo scontro diretto, e anzi magari erano più dediti ad attacchi improvvisi, a situazioni particolari, che poco si confacevano ai romani. E proprio per questo, come vi ho letto nell'incipit, arrivati al momento dello scontro, secondo, diciamo, quello che ci viene riportato nel De Vita et Moribus Iuli Agricole, ovvero La vita di Agricola in italiano, scritto da Tacito, che insomma è un po' di parte perché è il suocero, insomma è il genero di Giulio Agricola, però comunque quanto ci riporta Tacito nel suo libro, Agricola nel suo discorso di incoraggiamento ai legionari punta proprio su questo, perché dice: mentre voi marciavate, chiedevate dov'era il nemico, quando avreste potuto affrontarlo, ecco, è arrivato il momento di affrontarlo. E quindi, insomma, incita, no, i suoi soldati a dar prova di grande abilità. Dall'altro lato abbiamo i Caledoni. I Caledoni sono una delle popolazioni britanniche, insomma, del posto, in questo preciso momento. Sono sostanzialmente tra i pochi popoli che sono liberi, nel senso che non sono stati soggiogati dai romani, e al loro comando, secondo insomma Tacito, c'è Calgaco, che per infervorare i cuori dei britanni pronuncia quel discorso che Tacito, no, nella sua tendenza a voler mostrare le contraddizioni interne della popolazione romana, insomma tiene questo discorso incredibile in cui offende i romani dicendogli, no, che dove c'è la schiavitù e i soprusi e cose loro lo chiamano impero, dove c'è fanno il deserto e lo chiamano pace. Quindi diciamo che non sappiamo cosa effettivamente Calgaco avrà detto ai suoi, però se diamo retta a quello che Tacito ci dice, tiene un discorso in cui mette a nudo effettivamente la visione che un popolo straniero può avere verso i romani, no? I romani si vedevano sempre come portatori di civiltà, di grandi opere. Effettivamente poi in un certo senso è vero, perché le opere che hanno fatto i romani non sono state replicate da nessun altro nella storia, soprattutto antica, Però va detto che dall'altra parte potevano essere visti in realtà come soggiogatori, come schiavisti, come imperialisti, che poi è effettivamente vero. Quindi succede che a un certo punto i Caledoni sono costretti a dare battaglia in un punto, insomma, in questo Monte Graupio, come ce lo chiama Tacito, che però non sappiamo di preciso dove possa essere. Per alcuni storici è da situarsi nelle Highlands scozzesi. Per altri invece è una collina che si chiama Collina di Bennachie, presso Aberdeen, vicino Aberdeen, quindi tra le Lowland e le Highland. Invece, secondo James Fraser, che è uno storico, nel 2005 lui lo sposta ancora più giù, vicino a Perth, sempre in Scozia, però più a sud rispetto a dove viene posizionato abitualmente. Alcuni patrioti scozzesi in realtà negano l'importanza di questa battaglia, insinuando ovviamente che Tacito l'abbia esagerata con lo scopo di propagandare Agricola. Cosa che peraltro può non essere vera, nel senso che noi sappiamo che le fortune di Agricola, la capacità di Agricola di vincere insomma, tutte le rivolte che c'erano state, porterà l'imperatore che c'era in quel momento, Domiziano, che non era il più buono degli imperatori, ci viene da dire, a screditarlo, a richiamarlo di corsa a Roma, invidioso della sua insomma, capacità politica, delle sue capacità militari, e sostanzialmente da quel momento la fortuna, la carriera, il cursus honorum di Agricola si interrompe. Quindi forse la battaglia del Monte Graupio non è così sbagliato definirla un'importante vittoria. Perché tra l'altro con la vittoria dei Romani, sostanzialmente per qualche secolo non ci saranno più rivolte. Quindi c'è la battaglia risolutiva con cui si calmano gli animi della Britannia. Quindi, insomma, non ce ne vogliano i patrioti, insomma, gli storici patrioti scozzesi, ma effettivamente la sua importanza questa battaglia ce l'avrà avuta. Comunque, a parte questo, arriviamo sostanzialmente alla battaglia. Come vi ho detto, la battaglia si combatte alle pendici di una collina e il territorio svolge un importantissimo ruolo all'interno di questo combattimento. Allora, ci sono molti fiumiciattoli che quindi rendono il territorio più stretto, perché non si può combattere tra una riva e l'altra di un fiume, però la cosa più importante era questa collina abbastanza ripida che ai fini dello scontro fu molto importante. Partiamo subito col dire che Agricola non fa combattere il grosso dell'esercito, anzi, saranno più gli ausiliari a combattere questo scontro. Infatti i legionari rimasero di riserva all'interno dell'accampamento, protetti dietro le mura. Quindi lui che fa? Al centro dello schieramento mette 8.000 ausiliari, 8 coorti di ausiliari, che erano disposti in assetto di battaglia. Ai lati, sia sul destro che sul sinistro, posiziona la cavalleria, con uno schieramento molto classico per i romani. Dall'altro lato c'è l'esercito di Calgaco, sono molti di più, si conta che i romani fossero, oltre, insomma, tra i romani e gli ausiliari, fossero circa 20.000, invece Calgaco sembra avere avuto almeno 30.000 uomini dalla sua parte, quindi si conta un grosso vantaggio a livello numerico di uomini. Mette al centro la sua fanteria e con la collina alle spalle, quindi raggruppati in file molto serrate, quindi una parte sta alle pendici, però poi una grossa parte sta sopra, in posizione di vantaggio. E questo potrebbe essere un problema per i romani. Invece, sulla sinistra e sulla destra, mette i suoi cavalieri più o meno specularmente alla disposizione dei romani. Davanti alla collina e alla prima linea, diciamo, di fanti, mette invece i carri da combattimento che sono molto classici, molto tradizionali delle tribù dei britanni. Quindi a questo punto si parte da una posizione di vantaggio importante rispetto alla posizione da parte dei britanni. Quindi a un certo punto Agricola quindi inizia, che si era posto peraltro Agricola come un vero generale davanti al suo schieramento con i suoi ausiliari, e quindi inizia ad avanzare. Agricola inizia ad avanzare, ma capisce subito che la linea dei nemici aveva un'ampiezza superiore alla sua. Quindi quello che fa è inizialmente allungare la sua disposizione per non essere circondato. Quindi a questo punto i soldati erano più diradati, diciamo, non erano stretti nella solita formazione, ma era un rischio che Agricola aveva ben calcolato. A questo punto inizia, insomma, propriamente la battaglia, c'è un lancio, no, di cavalleria l'una contro l'altra, i romani con relativa facilità hanno la meglio sugli avversari e li mettono in fuga. A quel punto Gargaco utilizza questi carri da guerra che aveva per attaccare lo schieramento centrale del nemico. Qui arriva una seconda decisione di Agricola molto importante, perché che fa? Stacca alcuni soldati dal gruppo principale, quindi dal centro dello schieramento, crea una specie di avanguardia e la manda direttamente contro i carri. Chi erano questi soldati dell'avanguardia? Erano i guerrieri Batavi. I Batavi erano degli alleati dei Romani, britanni, tra l'altro molto molto forti nel combattimento corpo a corpo. Tacito ci dice che erano totalmente allenati a questo tipo di scontro. Erano talmente forti e talmente valorosi che, a differenza di altre popolazioni soggiogate, diciamo, dai romani, non devono fornire alcun tributo monetario, ma soltanto i soldati per quelle battaglie che avevano un esito più incerto. Quindi i romani contavano molto su questi alleati. I Batavi effettivamente erano armati molto bene, si rivelano particolarmente adatti per combattere questo nemico. I carri prima, insomma, fanno un lancio di pietre e di dardi e poi però proseguono per fare questo scontro. I guerrieri Batavi riescono ad avere la meglio sui nemici caledoni, non sappiamo esattamente in che modo si siano schierati per fronteggiare l'avversario, ma probabilmente con una tecnica che in realtà abbiamo già visto che i romani hanno effettuato anche per combattere gli elefanti, ma anche lo stesso Alessandro Magno abbiamo visto che utilizzò per i carri dei persiani, creano degli spazi tra di loro, tra gli uomini, dove i carri venivano fatti passare e quindi poi venivano circondati e distrutti. Molto, insomma, in maniera abbastanza semplice, anche i carri vengono insomma dismessi, distrutti. A questo punto però l'esercito caledone sente la pressione e inizia a tirarsi indietro, ma ovviamente sfrutta la collina arroccandovisi, e quindi a quel punto la pendenza comincia a essere un vantaggio vero e proprio, perché i Batavi sì, combattevano efficacemente, però stando in salita si stavano stancando. A quel punto arriva il momento critico della battaglia. Calgago tenta di approfittare di questa situazione, prende un contingente di cavalleria che aveva messo in riserva dietro e lo lancia dalla sommità della collina con l'obiettivo di fare un aggiramento nei confronti del lato sinistro romano. Agricola però aveva già intuito le cose come potevano andare. Due squadroni di cavalleria che lui aveva conservato fanno la loro comparsa direttamente dall'accampamento e quindi assalgono il contingente avversario e neutralizzano questo aggiramento. Vincono facilmente i romani e quindi furono gli uomini d'Agricola a convergere sul fianco dell'avversario, che a quel punto si sgretola. Calgaco ovviamente non aveva fatto i conti, no, con il fatto che Agricola potesse avere la stessa idea. A questo punto i caledoni iniziano a perdere, il fronte si sgretola, in questa fase Calgaco si unisce alla lotta probabilmente e muore sul campo, perché non abbiamo più notizie a suo riguardo, né prima né dopo, quindi probabilmente sarà morto sul campo, e a quel punto inizia quello che Tacito dice essere una disfatta, e inizia a succedere qualcosa di caotico, nel senso che secondo Tacito dice alcuni combattono ancora, altri scappano ma in gruppo, altri ancora iniziano a disperdersi nei boschi, a allontanarsi in tutti i modi. Succede che però quelli che si erano più organizzati iniziano a camminare, a correre, a nascondersi nei boschi e poi ad attaccare quei romani che si erano persi, diciamo, per la furia del combattimento, no? Magari erano avanzati troppo in fretta e quindi rimanevano soli e per questo venivano poi attaccati e messi a morte sostanzialmente dai romani. Però ovviamente Agricola mangia la foglia e quello che fa è richiamare subito i suoi uomini, crea una rete di fanteria leggera che potesse capire come stavano andando le cose e soprattutto riunisce all'interno del bosco la cavalleria che ricomincia ad avanzare in maniera compatta. Quindi per questo i Caledoni avevano capito, insomma, che anche questa tattica non sarebbe stata vincente e quindi scappano. Sopraggiunge la notte e quindi i romani, che erano ormai sazi di questa vittoria, cessano l'inseguimento. Secondo Tacito, leggo proprio dalla sua opera, caddero uccisi circa 10.000 nemici e 360 dei nostri, tra i quali il prefetto della coorte Aulo Attico, trascinato in mezzo ai nemici dal suo impeto giovanile e dalla corsa sfrenata del suo cavallo. Quindi comunque tra i 360 caduti, quindi pochi, c'è insomma, un morto famoso, si può dire, nel senso che era qualcuno di importante, questo prefetto della corte di cavalleria, Aulo Attico, che vuoi per la sfrontatezza giovanile, vuoi per il fatto che il cavallo, comunque, una volta che è al galoppo, è difficile da sistemare, da riorganizzarsi, e quindi per questo, insomma, si trova da solo e viene circondato e ucciso. Arriva la notte, Tacito ci dice che quella notte addirittura i britanni, che erano ancora, furiosi per l'esito della battaglia, addirittura se la prendono con le mogli, con i figli, insomma, c'è una disperazione per questi Caledoni che hanno capito di aver perso e che quindi la battaglia era finita. Per questo praticamente si fa, si può dire che sia questo il momento in cui la Britannia viene completamente calmata e per qualche secolo non ci saranno più problematiche dovute alla ribellione di popolazioni dei britanni. Agricola quindi esce da questa battaglia come un grandioso generale, un importantissimo comandante militare che peraltro ha combattuto insieme ai suoi soldati in prima fila, non a cavallo, ma come fante, quindi prendendosi tutti i rischi di un combattimento in cui peraltro hanno combattuto soltanto una metà dell'esercito, e proprio per questo, a quanto pare, sarà vittima delle invidie di Domiziano e per questo la sua carriera politica finirà qui. Nonostante, no, abbia dato sostanzialmente a Roma quello di cui aveva bisogno. Però c'è sempre un però, perché sostanzialmente i britanni effettivamente rimasero comunque un popolo combattivo. Continuarono a creare effettivamente problemi, nonostante la Britannia fosse pacificata. Perché? Perché sostanzialmente continuarono ad essere una spina nel fianco, più che altro per i legionari. Non fecero grosse ribellioni che portarono, ecco, a campagne militari di questa grandezza. però almeno per qualche secolo, diciamo, per qualche tempo, però insomma si crearono i presupposti per cui a un certo punto qualcuno fu insomma costretto a costruire un muro che facesse da confine tra il mondo romano della Britannia, quelli che si erano pacificati e che ormai avevano, diciamo, in un certo senso anche acquisito, diciamo, i costumi romani, mentre dall'altro lato invece quelli che non ci pensavano proprio. E quindi sostanzialmente la Scozia rimane quel mondo non romano della Britannia. Per quanto noi sappiamo tutti che effettivamente più di qualcun altro ci è andato poi nella parte non civilizzata. E Agricola non fu l'unico. Però diciamo che il Vallo d'Adriano fu costruito sostanzialmente per evitare che i legionari avessero un continuo fastidio, fossero sempre in uno stato di allerta. Da quel lato del muro si stava tranquilli, dall'altro si andava a combattere. Fu questo il motivo per cui no, fu costruito. Però l'episodio, insomma, di Giulio Agricola ci fa capire come effettivamente i romani la Britannia l'avessero visitata tutta e non che i valli di Adriano e poi di Antonino Pio fossero il limite estremo a cui erano arrivati. Ora, spero che, insomma, come prima puntata sia di vostro gradimento. Per quanto riguarda le fonti, io ho utilizzato ovviamente La vita di Agricola di Tacito, ovviamente, che benché possa considerarsi di parte, però rimane comunque una fonte interessantissima, soprattutto perché Tacito è un ottimo storico, onestamente. Difficilmente ho trovato insomma parti scritte comunque così bene, anche quando, insomma, ai tempi del liceo si studiavano e quant'altro, però è molto interessante. E poi ho insomma visto il video YouTube, ma anche l'articolo sul bar di romantica.it di Roberto Trizio sul Battaglia del Monte Graupio. Mi è stato di aiuto per avere una disposizione più omogenea e fare un bel discorso totale. Vi consiglio di vederlo, il video è fatto molto bene. E, insomma, Roberto Trizio, tra l'altro, parla molto di romantica, quindi è una buona fonte a cui attingere se non vi basta quello che vi diciamo noi. E per quanto mi riguarda, ho finito. Vi consiglio ovviamente di visitare le nostre pagine, sia Facebook che Instagram, di ascoltarci su tutte le piattaforme digitali, tra Spotify, Apple Podcast, Spreaker, Google Podcast, tutti gli altri insomma siti di podcast di cui non abbiamo insomma idea la provenienza, ma esistono, e quindi vi consigliamo di ascoltarci pure lì, se ci ascoltate pure lì. Se volete lasciare una recensione su Apple Podcast, insomma, noi vi ringraziamo, siamo sempre felici di sapere cosa ne pensate di noi. E abbiamo aperto un Patreon, se volete supportarci e darci la possibilità di fare sempre di più per voi. C'è anche il sito del merchandising su Teespring, in cui comprare la maglietta, insomma ci sono vari gadget da poter comprare, la felpa e quant'altro. E se magari non volete supportarci con il Patreon, ma acquistare qualcosa per tenere sempre con voi il Bar Storia, quello è il posto giusto. E a breve partirà il canale Twitch con una prima live di presentazione. Però, insomma, è un qualcosa su cui cerchiamo di, insomma, vogliamo approdare, e quindi seguiteci pure lì se vi interessa, insomma, sapere di più, no? Stare di più insieme a noi. Credo di aver finito tutti gli annunci del caso, quindi vi saluto, vi do appuntamento alle prossime puntate delle serie della serie classica del Bar Storia. Con Ad Ferrum al mese prossimo, vi annuncerò prima di farla su cosa sarà la prossima puntata. Vi ringrazio di avermi ascoltato e ricordatevi che la storia, come la birra, non annoia mai.